Un briefing tecnico-giuridico per mostrare anche attraverso un video procedure e luoghi del processo a carico di Paolo Gabriele e Claudio Sciarpelletti, accusato l'uno di furto aggravato di documenti riservati e l'altro di favoreggiamento. Il professor Giacobbe, promotore di giustizia presso la Corte d'Appello, ha subito evidenziato che il processo di sabato vede attivi giudici laici dello Stato della Città del Vaticano che non hanno nessun rapporto diretto con la Chiesa Cattolica, che ha proprie strutture, tribunali che giudicano secondo il diritto canonico e regole proprie.
Ed è per questo che il processo del quale ci stiamo occupando ha come fonti normative il codice di procedura penale, che è quello adottato in Italia nel 1913, cosiddetto codice Zanardelli, e il codice penale che era vigente nell'allora Regno d'Italia ed era stato promulgato da Umberto I il 30 giugno del 1889. Poi abbiamo, nell'ambito della legislazione vaticana, la recente legge del 1 ottobre 2008 che disciplina le fonti del diritto nello Stato della Città del Vaticano, e quindi è stata data anche una sorta di costituzione allo Stato della Città del Vaticano per quanto riguarda appunto l'iter legislativo che deve disciplinare i rapporti all'interno di questo Stato. Sulla base di questa normativa, la legislazione anche penale è stata ampiamente rielaborata da parte degli organi vaticani, e in modo particolare va ricordata nel 2012 la legge sull'antiriciclaggio, che è una legge estremamente ampia e complessa e che ha avuto anche l'apprezzamento delle autorità della Unione Europea. In questo contesto si inserisce il processo che avrà inizio nella fase dibattimentale dopodomani.
Centrale la differenza nella ricerca della prova, che in Italia avviene attraverso l'attività in contraddittorio delle parti, invece in Vaticano le fonti che risalgono all'inizio del Novecento propongono l'istruttoria formale, guidata quindi dal giudice.
Il tribunale avvierà il dibattimento, che si svolgerà con la relazione del giudice relatore. Quindi poi le parti avranno la possibilità di svolgere tutte le loro attività difensive. Esaurita questa fase istruttoria, tra virgolette, si passerà poi alla requisitoria del pubblico ministero e quindi alle arringhe difensive dell'imputato, perché l'imputato ha sempre la parola per ultimo, dopodiché il tribunale si ritirerà in camera di consiglio ed emetterà la sentenza.
Gli imputati non giureranno dai 3 ai 4 anni di reclusione, la pena massima prevista per il furto. Il professor Giacobbe ha poi evidenziato la massima indipendenza dei giudici e l'incisività che può avere il Papa sul procedimento.
Devo dire, anche per esperienza personale, perché sia nella veste di promotore di giustizia, sia nella veste che ho ricoperto prima di giudice della Corte d'Appello Vaticana, i giudizi sono improntati alla massima indipendenza. Non mi è mai accaduto di ricevere pressioni per decidere in un modo o nell'altro. I poteri del Santo Padre sulla giustizia vaticana sono i normali poteri, che non sono poteri sulla giustizia, nel senso che il Santo Padre non può dire al tribunale dovete decidere in un modo o nell'altro. Ha i poteri che hanno tutti i capi di Stato, per esempio di concedere la grazia, ha un maggiore potere che potrebbe essere preventivo, nel senso di intervenire per ritenere che un processo non debba essere svolto e debba essere archiviato. Questa è forse l'unica differenza tra un capo di Stato di stati laici e il Santo Padre.
Spiegato che l'ammissione di colpevolezza di Paolo Gabriele non costituisce la cosiddetta prova regina, poiché potrebbe ad esempio aver coperto altre persone. Precisato che coloro che hanno testimoniato nel corso dell'attività istruttoria potrebbero essere richiamati, così come potrebbero essere invitati nuovi testimoni. Non è escluso, ma per ora non previsto, che il Tribunale riceva le valutazioni della commissione cardinalizia nominata dal Papa. Se durante le udienze dovessero emergere nuovi fatti di reato, il tutto sarà rimesso al promotore di giustizia, che valuterà permetterà o meno se iniziare un'azione penale. Padre Lombardi ha ribadito che soltanto un piccolo pool di giornalisti potrà seguire l'intero processo, mentre il professor Giacobbe ha sottolineato il carattere pubblico del procedimento.
Il processo è pubblico. La pubblicità dell'udienza significa che il pubblico può accedere all'udienza, naturalmente con le modalità compatibili con lo svolgimento dell'udienza. La ripresa televisiva, cinematografica, è una cosa diversa, perché qui allora incide il problema anche della tutela della privacy. L'imputato potrebbe richiedere che la sua immagine non venga diffusa. Ora, in questo caso, è nei poteri del tribunale di stabilire se questa richiesta debba essere accolta oppure no, perché si potrebbe ritenere che prevale l'esigenza della pubblicizzazione dell'udienza nel suo complesso e quindi anche dell'immagine delle parti che vi sono inserite, oppure si potrebbe ritenere che anche ai fini della pubblicità del processo non è rilevante diffondere l'immagine dell'imputato anche delle altre parti, perché anche il promotore di giustizia astrattamente potrebbe richiedere di non essere diffusa, che non sia diffusa la sua immagine. Quindi qui rientra poi nelle valutazioni discrezionali del Presidente, come del resto anche quella di tenere l'udienza a porte chiuse.